settimana, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno a tutti e a tutte, 8:39 minuti, benvenuti a una nuova puntata di Prisma, in diretta qui su Radio Popolare fino alle 10, con Lorenza Guidini al microfono e Massimo Alberti in redazione. Tra poco ci collegheremo con Gerusalemme per gli ultimi sviluppi della guerra, le analisi dei nostri ospiti come sempre. E poi parleremo di come è andato questo attesissimo summit fra Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco, la scorsa notte di fatto, perché l'orario era serale a San Francisco, in particolare con un focus sull'accordo stretto fra Cina e Stati Uniti per la lotta al traffico di fentanyl, per tentare di fermare l'epidemia da consumo di oppioidi negli Stati Uniti. E infine, in chiusura di questa puntata, sarà con noi una delle persone che il Comune di Milano ha deciso di premiare con l'Ambrogino d'Oro. Lui è Carlo Arnoldi ed è l'ex presidente dell'Associazione 12 dicembre 1969, che, come sapete, è l'associazione fra i familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana. Arnoldi non è più il presidente da un anno, ma insomma per la sua attività in quella veste è stato premiato, gli sarà consegnato il 7 dicembre l'Ambrogino, sarà con noi qui a Prisma quest'oggi. Avete sentito tutti gli aggiornamenti poco fa da Gaza nel nostro giornale radio, in particolare la notizia che Israele ritiene di aver colpito la casa di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas. Vedremo poi se sarà confermata. Intanto noi ci colleghiamo con Gerusalemme, con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Ugo e bentrovato.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere con noi questa mattina. Abbiamo visto qualche ora fa che alle Nazioni Unite è stata approvata una mozione che chiede pause umanitarie urgenti e prolungate a Gaza. Mi pare che Israele resti sulla linea che prima devono tornare a casa gli ostaggi e poi si può parlare di pause. È così o qualcosa si può muovere più si va avanti col tempo, più insomma il massacro è sotto gli occhi di tutti e la situazione anche dei civili in Gaza è drammatica?
Beh sì, credo che Israele, finché non raggiunge i suoi obiettivi, non si fermerà e non farà concessioni, non dico tanto ad Hamas quanto persino agli Stati Uniti, che oramai da giorni premono. A dispetto delle dichiarazioni formali di Biden, in realtà l'amministrazione americana sta premendo con molta forza su Israele, ma Israele non ascolta nessuno. Il problema vero è che Israele non ha ancora a nessuno, credo nemmeno agli Stati Uniti, precisato quali siano gli obiettivi finali di questa loro operazione su Gaza. Quando si fermeranno, quando vanno raso al suolo definitivamente Gaza, perché per esempio anche diversi esperti americani, sono appena tornato da Washington, ho fatto un giro appunto tra think tanks, Dipartimento di Stato eccetera, alcuni generali dicono che Hamas è sradicabile da Gaza solamente radendo al suolo Gaza, perché altrimenti Hamas è dentro Gaza, è come, non so, Hezbollah nel sud del Libano, nei quartieri meridionali di Beirut, nella valle della Bekaa, cioè sono parte del quadro, della realtà di quei luoghi. O se Israele vuole annettere, delle dichiarazioni di Netanyahu in queste settimane sono state molto ambigue, cioè vogliono annettersi Gaza, vogliono riaprire addirittura gli insediamenti come vorrebbero gli estremisti razzisti membri del governo di Netanyahu, vogliono invece permettere agli arabi, all'autorità palestinese, di insediarsi, vogliono che ci sia una partecipazione anche militare per garantire la sicurezza futura dei paesi arabi più moderati, cioè non si sa che cosa Israele veramente, cosa sia per Israele la fine del conflitto. Quindi si vive in questa condizione nella quale ogni giorno muoiono decine di civili e null'altro succede.
C'è questa espressione che si usa, che sento usare, Ugo, sincronizzare l'orologio. Israele dovrebbe sincronizzare forse il suo orologio a quello dell'Occidente, perché anche degli Stati Uniti, perché per ora non è così, no? Non si capisce appunto i tempi oltre gli obiettivi, come tu dicevi, no? Quindi di conseguenza i tempi quali sono di tutta questa operazione?
Quando c'è di mezzo la sicurezza di Israele, anche quando c'è Israele ritiene che ci sia di mezzo alla sua sicurezza, però in realtà non è, in questo caso sì, sicuramente c'è di mezzo alla sua sicurezza. Israele non ascolta nessuno. Ricordo negli anni 90, quando Yitzhak Rabin era primo ministro, c'era un governo laburista, cioè non c'era un governo razzista come quello di oggi. Ricordo che gli Stati Uniti diedero a Israele i sistemi AWACS, sapete, quegli aerei con il padellone, col grande radar sulla cima, che appunto permettevano di vedere cose che gli umani non possono vedere, ed era un sistema di sicurezza che non veniva dato nemmeno ai membri della NATO. Israele lo ottenne perché appunto ha libero accesso agli arsenali americani, e poco dopo cercarono di venderlo ai cinesi. Mi ricordo che il segretario di Stato, non ricordo fosse Madeleine Albright del secondo mandato dell'amministrazione Clinton, dovette andare fino a Gerusalemme per spiegare a Rabin, al governo israeliano, che non potevano farlo. Ecco, Israele si è sempre sentita completamente libera anche di fronte ai suoi più forti, migliori ed essenziali alleati, quando hanno un obiettivo che vogliono perseguire.
Tornando alla faccenda degli ostaggi, no? Israele dice nessuna pausa umanitaria fino a quando non tornano a casa gli ostaggi, ma chi sta trattando e per quali ostaggi? Perché Biden più volte si è mostrato, non dico ottimista, ma insomma ha detto stiamo trattando, li porteremo a casa, ma sono ostaggi americani, e chi sta trattando? E soprattutto Israele si fida di trattare con Hamas? Credo di no, a naso, però una trattativa c'è.
Da Israele e Hamas hanno sempre, sotterraneamente trattato negli anni passati. Penso, non so, alle Udne, alle tregue che Hamas proponeva, anche tregue di 1, 2, 3 anni, quando quantomeno la versione, come dire, l'ala politica prevaleva sull'ala militare. Adesso mi pare evidente che da tempo prevalga l'ala militare. Cioè, Hamas stava, almeno se leggendo i suoi documenti di questi anni, così, Hamas stava perseguendo lo stesso cammino dell'OLP di Fatah, cioè nel corso lento, sfortunatamente lento, ma nel corso degli anni un tentativo di politicizzare il loro ruolo, non più militarizzare la lotta armata, la liberazione della Palestina attraverso la lotta armata. E poi improvvisamente è successo quello che è successo, quella mostruosità che è accaduta il 7 ottobre. È difficile dire esattamente di che cosa si stia trattando, perché anche su questo, del resto, doverosamente è giusto che ci sia anche, venga perseguita con segretezza, data la delicatezza della trattativa per la liberazione degli ostaggi. Le prima le donne e poi i bambini, o prima quelli che hanno doppia nazionalità, ancora non è chiaro, però è ovvio che per Hamas I prigionieri sono l'arma fondamentale di tutta questa loro operazione. Probabilmente forse si sono lasciati andare appunto in quel giorno, quei due giorni orribili del 7 ottobre. Probabilmente il vero obiettivo era prendere il maggior numero di ostaggi per poi cominciare una trattativa per ottenere quello che volevano. Però anche sugli ostaggi non abbiamo la chiarezza su che cosa debba avvenire prima, quanti possano essere liberati, che cosa effettivamente voglia Hamas, perché avrebbe alzato il tiro chiedendo più giorni di tregua, ma è ovvio che dal punto di vista militare non puoi dare al nemico che ormai sta per essere sconfitto la tregua necessaria per riorganizzarsi. Insomma, è tutto molto, come è ovvio che sia in questi casi, è tutto molto nebuloso.
Ancora una cosa, Tramballi, ieri abbiamo visto quell'operazione massiccia di Israele che con i soldati è entrato nell'ospedale al-Shifa di Gaza, dove ritengono ci sia una sorta di quartier generale o comunque insomma una base di Hamas. Hanno interrogato tutti quelli che stavano nell'ospedale, non so se anche i pazienti, ma sicuramente tutti i civili che nell'ospedale si sono radunati nella speranza di stare in un posto sicuro, li hanno raccolti in un cortile, credo che li volessero far evacuare, poi Non so come è andata a finire esattamente questa operazione, ma insomma ha fatto molto scalpore evidentemente. Io mi domando, ti chiedo, Israele ha portato qualche prova, qualche evidenza della presenza di Hamas? Cioè, è chiaro che la cosa è assolutamente plausibile, no? Si è vista sempre una cosa del genere, che un gruppo di guerriglia si possa andare a nascondere e in qualche modo quindi utilizzare anche un ospedale per nascondersi. Ma ci sono delle prove, delle evidenze? E mi domando anche se ci dobbiamo aspettare che Israele le porti al mondo adesso, in un futuro, queste prove. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno detto che la loro intelligence ritiene che sì, lì all'ospedale al-Shifa c'è Hamas. Ma quando vedremo qualche prova?
Beh, che Hamas usi la popolazione civile è evidente non solamente in questo conflitto, ma in tutti gli altri quattro conflitti di Gaza precedenti. Hamas non si è mai posta il dubbio morale se dovessero, potessero lanciare i loro razzi di fianco alle scuole, agli ospedali di Gaza, ai centri abitati di Gaza, anche perché Gaza è piccola e quindi c'è lo spazio, non è che sia tanto. E quindi è sicuro che Hamas sia, non so come e quanto sotto al-Shifa, però è probabile che la rete dei tunnel preveda anche il passaggio sotto l'ospedale di al-Shifa, come hanno sempre fatto, come nella logica di Hamas. Ovviamente Israele è libero di darci tutte le prove che vuole senza controprova, come abbiamo visto per esempio il presidente Herzog, che è una persona per bene rispetto all'attuale governo di Israele, che si è presentato in video con una versione, con un libro in arabo di Mein Kampf, sostenendo che di averlo trovato, che i soldati israeliani lo hanno trovato nelle tasche di uno degli assalitori di Hamas, appunto, del 7 ottobre. A me sembra difficile che un arabo, un palestinese di Gaza vada all'attacco con in tasca il libro di Mein Kampf in arabo. Insomma, si chiama Hasbara in ebraico, cioè è la propaganda israeliana che è molto efficace, anche perché il conflitto fra israeliani e palestinesi, se una delle ragioni per cui è ancora irrisolto, lo sarà ancora per molto tempo, è la profonda disparità fra i due nemici, cioè dal punto di vista politico, militare, economico, diplomatico. Israele è enormemente più potente dei palestinesi, che storicamente hanno sempre avuto leadership profondamente mediocre. E quindi non credo che ci possa essere una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite che verifichi esattamente che cosa ci sia sotto. Il fatto che ancora non abbiano denunciato, dato palesemente le prove che sarebbe nel loro interesse, gli israeliani non abbiano dato, appunto, non abbiano lanciato la loro propaganda dimostrando cosa c'era sotto, vuol dire che forse sotto non c'era nulla, o quantomeno non c'era più quello che appunto pensavano di trovare, che anche i servizi segreti americani sostengono, che ci fosse il quartier generale di Hamas. Sicuramente qualcosa, ma forse non così tanto importante da violare, come dire, la neutralità di un luogo come un ospedale.
Molto chiaro, grazie per essere stato con noi, Ugo Tramballi da Gerusalemme, l'editorialista del Sole 24 Ore. Buon lavoro e a risentirci.
Grazie altrettanto.
Sono le 8:52 minuti, questa è Radio Popolare in diretta con Prisma. Voglio farvi anche ascoltare due audio che abbiamo ricevuto da Gaza nelle scorse ore. Forse li avrete già ascoltati nel giornale radio, ma insomma sono talmente preziosi per la difficoltà di comunicare con Gaza che ve li ripropongo. Sono un medico, il direttore dell'ospedale Al-Avda di Jabalia, e un cittadino, Sami, con cui siamo in contatto dall'inizio e anche da prima, insomma, di tutta questa guerra, che si è spostato dal nord al sud della striscia e periodicamente, quando riesce, ci manda i suoi aggiornamenti proprio della sua vita quotidiana in questo inferno. Allora sentiamolo per primo, Sami.
Ancora una grande tragedia, soprattutto ora che sta piovendo forte, soprattutto per la gente che sono sfollate, che stanno nelle scuole, stanno per la strada, tutti i posti sono allagati, il freddo sta uccidendo le sfollate che hanno lasciato le loro case, soprattutto quelli che hanno lasciato le case all'inizio della guerra. Sono usciti e scappati senza vestiti, senza niente. Ora si trovano con niente da indosso, visto che il freddo e la mancanza di luoghi sicuri, mancanza di vestiti, mancanza di tutto, di coperti, di materassi, perché la gente sta sul pavimento sono senza niente.
E poi il direttore dell'ospedale di Al-Afda, che si trova nella cittadina di Jabalia.
Actually, the situation is critical, extremely critical, because
la situazione al momento è critica, estremamente critica, perché in ogni momento ci sono bombardamenti nell'area attorno all'ospedale e vicino all'ospedale. In questo momento il nostro compito è quello di assistere le donne incinte e i feriti da Gaza City e dall'area nord della striscia, perché tutte le altre strutture sanitarie di Gaza City sono fuori servizio. Facciamo circa 20 parti al giorno, sia spontanei che cesarei. Oggi abbiamo ricoverato un bambino di soli 5 mesi che aveva bisogno di una urgente operazione pediatrica. Ci siamo rivolti a un altro ospedale qui vicino che però non poteva mettere a disposizione un intervento e sta quasi per chiudere.
They cannot provide surgery now and they are nearly to be closed.
Abbiamo chiesto anche un'altra struttura, ma anch'essa è piena di pazienti e rifugiati. Intanto continuiamo a ricevere molti feriti da tutta la zona nord della striscia, tra le 40 e le 50 persone al giorno. Lo staff qui sta lavorando 24 ore su 24 e da 39 giorni non può lasciare l'ospedale.
Cannot leave the hospital at all since 39 days.
E proprio in questo momento le agenzie battono una notizia da Betlemme, Cisgiordania, di un conflitto a fuoco che c'è stato fra palestinesi armati che avrebbero tentato un'aggressione a dei civili israeliani. Questo dice il portavoce della polizia di Betlemme, e sono stati colpiti in risposta con armi da fuoco, quindi c'è stato un conflitto a fuoco in cui ci sono morti e feriti, ancora non è chiaro chi. Però secondo i media locali sono stati uccisi i 3 palestinesi e uno dei feriti israeliani è in condizioni gravi. Aggiornamenti continui anche dalla Cisgiordania, perché noi ci concentriamo molto su Gaza, ma la situazione è esplosiva anche in West Bank. Per ulteriori aggiornamenti vi rimando al giornale radio delle 9:30. Noi a quest'ora, come sempre, abbiamo un piccolo stacco pubblicitario e torniamo in diretta subito dopo con Prisma. We'll be right back.
one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to
molto atteso il vertice che c'è stato ieri fra il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping, perché insomma l'ultimo era stato circa un anno fa, c'era stata la crisi dei palloni spia, non so se ve la ricordate, che forse è stato il punto più basso nelle relazioni fra Stati Uniti e Cina degli ultimi anni, e poi c'era stata la visita di Nancy Pelosi, allora speaker della Camera, a Taiwan, che aveva fatto infuriare i cinesi. Insomma, si trattava di abbassare la tensione, di ristabilire delle relazioni così, diciamo, normali, cordiali, costruttive magari anche. Così sembra che sia stato. Sono state 4 ore di colloquio a margine del vertice APEC, che sarebbe il vertice in cui si parla di questioni economiche, commerciali tra i paesi che affacciano sul Pacifico. E poi c'è stata anche una cena di gala in cui di nuovo Xi Jinping ha riparlato di questo colloquio con Joe Biden, e è stato molto, diciamo, positivo. Ha detto: credo che una volta aperta la porta alle relazioni bilaterali non verrà più chiusa. Allora, questo sembra essere l'auspicio da entrambe le parti. Da qui partiamo con i nostri ospiti, che sono Mario Del Pero, americanista dell'Università parigina di Sciences Po. Buongiorno professore, ben trovato.
Buongiorno a voi.
E Alessandra Colarizzi, direttrice di China Files. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, ci sono stati vari punti ovviamente che sono stati discussi, su cui qualcosa sembra essere effettivamente stato concordato. Noi tra poco faremo anche un focus, diciamo così, sulla questione della lotta al traffico di fentanyl, perché davvero era fondamentale per Biden, peraltro insomma entra anche in campagna elettorale, lavorare per contrastare questa drammatica epidemia da consumo di oppioidi nel suo paese. Ma non solo, si è parlato di clima, si è parlato di regole comuni per l'intelligenza artificiale, si è parlato di contatti militari, di economia naturalmente, commercio, e di alcune questioni geopolitiche, come ad esempio quella che più sta a cuore alla Cina in questo momento, e cioè Taiwan. Andiamo un po' per ordine, vorrei il vostro parere su, come dire, vista dal punto di vista degli Stati Uniti e da quello della Cina. Per esempio, questo accordo per il clima, che è un accordo sulle fonti rinnovabili di energia, di buon auspicio anche per esempio per la COP28 che si apre fra un paio di settimane a Dubai. Che cosa significa l'accordo che è stato raggiunto, Colarizzi, per la Cina?
Ma diciamo, in un certo senso era forse l'accordo più facile, anche perché dopo la crisi innescata dalla visita di Pelosi a Taiwan era stato uno dei primi meccanismi di dialogo ad essere stato riattivato, questo ancora quando la crisi dei palloni aveva innescato degli strascichi e in sostanza i contatti ad alto livello erano ancora fermi. Però i vari rappresentanti cinesi americano già si erano risentiti per trovare appunto come dire, una linea comune. E peraltro insomma quello del clima è sicuramente un dossier a cui la Cina tiene particolarmente, considerando l'impegno contro l'inquinamento portato avanti dal 2014 in poi, quindi praticamente dall'inizio dell'amministrazione Xi Jinping, e sono state fatte anche delle concessioni, se vogliamo, abbastanza importanti. Negli ultimi giorni era già stata anticipata l'intenzione, appunto, di introdurre un piano di riduzione delle emissioni di metano, che era stato invece uno di quei dossier, di quegli aspetti legati al clima su cui la Cina aveva soprasseduto durante i precedenti incontri. Quindi, se vogliamo, è stato sicuramente un colloquio proficuo, però era una questione sulla quale la Cina già aveva dimostrato intenzione, come dire, di trovare un compromesso con gli Stati Uniti, e questo chiaramente anche a livello internazionale è sicuramente una questione, un argomento che, se vogliamo, mette in buona luce la Cina in un contesto in cui la posizione della guerra in Ucraina e anche nella crisi di Gaza in Occidente diciamo ha un po' compromesso, no, la reputazione della Cina per le sue posizioni geopolitiche. Quindi c'è anche secondo me un aspetto, se vogliamo, di propaganda, quindi per voler dimostrare le buone intenzioni di Pechino nei negoziati internazionali.
Professor Del Piero, in effetti io so che lei non ha molto tempo per noi questa mattina, quindi forse piuttosto che andare per capitoli le chiederei subito, dal suo punto di vista, in questo vertice che cosa, diciamo, porta a casa, tra virgolette, Joe Biden, quali sono gli aspetti principali più salienti dal punto di vista degli Stati Uniti?
Porta a casa questo accordo che si ricordava, che ci mostra come da un lato l'ambiente deve essere gestito in termini di governance globale, non è una qualcosa che può essere perseguito unilateralmente o multilateralmente senza coinvolgere tutto, e ci mostra che il dialogo, la collaborazione sino-statunitense da questo punto di vista è propedeutica a questa azione globale, è necessaria. D'altronde il bilaterale Xi Obama di fine 2014 ha preso la strada della COP21 e di tutto quel che ne è seguito. Porta a casa un accordo su questo blocco del trasferimento, dell'esportazione dei precursori chimici del fentanyl, che ha un'alta valenza simbolica, ovviamente, per il dramma che si sta consumando negli Stati Uniti con decine di migliaia di morti per overdose, e anche perché è una questione che è stata brandita dal fronte anticinese, soprattutto a destra, quindi ha una sua valenza politico-simbolica importante. Detto questo, gli ostacoli interni statunitensi che si frappongono a un consolidamento di questo rilancio dell'interdipendenza tra Cina e Stati Uniti, gli ostacoli interni, dicevo, sono significativi e in un anno elettorale sono destinati a manifestarsi con forza. Se andiamo a vedere i dibattiti delle primarie repubblicane, ecco, vediamo che il tono anticinese, che talvolta tracima in vera e propria grossolana sinofobia, è spesso centrale in queste discussioni, e questo ci dice che si può fare qualcosa. Ieri in una certa misura è stato fatto tanto, si possono attivare canali di comunicazione forti, che riducono il rischio di conflitti accidentali o di escalation non volontarie delle tensioni, ma oltre a quello è molto difficile andare.
Molto interessante. Professore, prima di lasciarla le chiedo in un minuto o in quello che ha a disposizione per noi, Biden ha garantito a Xi Jinping che non appoggerà l'indipendenza di Taiwan, insomma resterà fuori da questa cosa, ma in cambio avrà chiesto qualcosa al leader cinese, per esempio interventi sugli scacchieri caldi di questi ultimi mesi, anni, quello ucraino, quello medio orientale?
Allora, io credo che Stati Uniti e Cina abbiano esse comune rispetto alla questione ucraina, ed è quello di trovare una qualche via di uscita. Gli Stati Uniti e l'amministrazione Biden, ora come ora, nello specifico, dicevo, che si apre, e Cina non interessa la stabilità globale. La Cina di questa stabilità ha beneficiato, la sua crescita economica e la contestuale crescita della sua influenza, della sua potenza, è legata alla stabilità, e quindi credo che è possibile che in qualche misura si sia chiesto da parte statunitense alla Cina di aiutare una mediazione che immagini una via d'uscita che è molto complicata da immaginare in Ucraina. Dopodiché su altri dossier stiamo assistendo, non dico a un disaccoppiamento delle due economie, ma sicuramente a una relazione in cui gli elementi di dipendenza reciproca, no? Noi studiosi la chiamiamo interdipendenza, si sono fatti meno forti, meno acuti e meno centrali. Se andiamo a vedere il deficit commerciale statunitense con la Cina, questo 2023 sarà significativamente minore all'anno precedente, perché c'è stata una riduzione delle importazioni dalla Cina a cui non è corrisposta una reindustrializzazione degli Stati Uniti, quella è retorica anche di grana molto grossa, ma semplicemente un trasferimento su altri paesi di quelle tappe iniziali e intermedie delle catene di produzione che iniziavano invece spesso in Cina. C'è un boom del deficit con il Vietnam, c'è una crescita continua del deficit col Messico, ad esempio. Quindi io credo che stiamo assistendo a una ridefinizione di questa relazione, ci sono degli elementi estremamente delicati e Taiwan è sicuramente quello forse più importante o più pericoloso.
Molte grazie professor Del Pero, buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, Mario Del Pero, americanista dell'Università Parigina di Sciences Po, che siccome aveva un altro impegno ci deve lasciare. Con la Rizzi, su questi aspetti economici, questo versante di cui parlava Del Pero prima di salutarci, mi pare sia molto importante per la Cina provare a riattrarre investimenti americani. Che cosa porta a casa Xi Jinping dal vertice di ieri?
Sì, diciamo che secondo diversi analisti la stessa visita di Xi Jinping era un po' proprio mirata a questo, ovvero a rinfrancare il mondo del business americano, ma in generale occidentale, che negli ultimi mesi ha evidenziato qualche preoccupazione nei confronti del trend verso cui si sta incamminando l'economia cinese, che ricordiamo negli ultimi mesi è stata colpita dalla crisi del settore immobiliare, che ancora un settore molto molto instabile, non si sa bene se questi colossi dichiareranno default o meno. Quindi diciamo l'aspetto economico sicuramente ha avuto un impatto molto importante nelle considerazioni anche strategiche della Cina in questo momento. E non è escluso anche che però lo stesso tipo di ragionamento sia stato fatto invece più con in mente quella che era l'opinione pubblica interna, ovvero proprio la popolazione cinese. Noi sappiamo che le visite di Xi Jinping all'estero vengono sempre molto coreografate dai media statali e probabilmente in questo momento storico in cui si è evidenziato un calo della fiducia anche proprio dei cittadini nei confronti delle capacità gestionali del partito Stato, probabilmente far vedere che sì, viene accolto con il tappeto rosso negli Stati Uniti aveva una valenza anche proprio da un punto di vista così più legato alla propaganda interna.
Certo.
Come giustamente ricordavate voi, è stata tenuta anche un'importante cena con alcuni degli amministratori delegati delle varie multinazionali americane e lì è stato evidenziato un tentativo sia da parte di Xi di riportare le aziende occidentali in Cina, ma anche molta speranza, aspettative da parte delle multinazionali nei confronti di quello che Pechino può ancora fare per portare avanti quelle riforme economiche che ricordiamo sono state annunciate ormai quasi 10 anni fa, riforme che dovevano in qualche maniera dare più spazio all'economia privata, al settore privato e anche al mercato e che invece poi nel decennio di amministrazione Xi Jinping sono state in qualche maniera stoppate, accantonate per dare più rilevanza invece al settore statale e, come ricordava giustamente il professore, poi ha anche innescato tutta quella serie di problematiche legate anche ai sussidi e quindi a una sovrapproduzione in alcuni settori del manifatturiero che hanno poi avuto un impatto sull'economia globale, anche sui commerci con l'Unione Europea, ad esempio ultimamente è uno dei temi che sono stati sollevati da von der Leyen e dagli altri leader appunto l'Unione Europea. Quindi c'è una questione economica di base molto, molto, molto forte, anche se poi secondo me non bisogna perdere di vista tutto il contorno. Insomma, non è che Xi Jinping è andato lì solo esclusivamente per una questione economica, ci sono tutti un'altra serie di dossier, come avete citato quello di Taiwan e dell'escalation nell'Asia Pacifico, che penso abbiano una uguale rilevanza nell'agenda di Pechino, e forse questo è un punto su cui dubito che si sia trovato un vero e proprio accordo. Ricordiamo che insomma questi meccanismi di dialogo erano tra i vari eserciti, erano già presenti prima della visita di Pelosi, e in realtà insomma gli episodi pericolosi nei cieli e nei mari del Mar Cinese meridionale si erano già presentati,
c'erano
prima,
stati comunque, esatto,
esatto, quindi bisogna vedere poi a livello concreto tutte queste aspettative e queste buone intenzioni se porteranno o meno dei frutti concreti, ecco.
Molto bene, grazie Alessandra Colarizzi, direttrice di China Files, buon lavoro, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Sono le 9:17 minuti e ancora proseguiamo su quello che è successo al vertice a San Francisco questa notte, perché era molto atteso appunto questo colloquio, questo accordo a proposito della lotta al traffico di fentanyl, perché appunto, come diceva il professor Del Pero, è qualcosa di anche altamente simbolico, e Biden entra fra pochissimo in campagna elettorale. Ne parliamo con il nostro Alfredo Somoza. Ciao Alfredo, buongiorno.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, noi sappiamo che il fentanyl è il business principale del narcotraffico messicano verso gli Stati Uniti, ma i cinesi cosa c'entrano?
Ma senza i cinesi non ci sarebbe il fentanyl, in buone parole, perché il fentanyl, che ormai è tristemente noto a livello statistico, negli Stati Uniti è la prima causa di morte tra le persone tra i 19 e i 45 anni, è diventato, quando si dice piaga si dice qualcosa di vero. L'anno scorso sono morti per overdose di fentanyl circa 80.000 persone soltanto negli Stati Uniti, ormai è sotto controllo in buona parte del mondo, nel senso che il fentanyl viene utilizzato dall'industria farmaceutica, ma in casi estremi, perché c'è stato il precedente quando è stato commercializzato col nome di OxyContin negli anni 90 da una bella serie di Netflix che racconta la storia di questa azienda che vendeva questo antidolorifico che poi produceva appunto overdose e dipendenza. Ecco, ormai l'industria farmaceutica l'utilizza in casi molto specifici e molto limitati, mentre appunto non si fabbricano più nemmeno i precursori, sempre negli Stati Uniti non si fabbricano più i precursori nemmeno per il farmaco legale viene importato. L'unico fabbricante di questi precursori addirittura del prodotto finito, del fentanyl finito, è la Cina, che da qualche anno è sotto pressione da parte degli Stati Uniti perché metta sotto controllo quel settore, anzi possibilmente perché non fabbrichi più il materiale con il quale si produce il fentanyl. Nel 2019 è stato già chiesto alla Cina un impegno per vietare la produzione e l'esportazione, la Cina non aveva risposto, anche perché, diciamolo chiaramente, il tema del fentanyl è diventato uno dei temi a favore della Cina, o meglio, col quale la Cina sta negoziando una normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti dopo che l'amministrazione Trump aveva iniziato con le sanzioni economiche. E quindi è veramente una grande notizia quello che ha annunciato Biden all'uscita della bilaterale con Xi Jinping, cioè che si creerà un team di forze di sicurezza statunitense e cinesi in un senso di cooperazione per soprattutto impedire l'arrivo negli Stati Uniti del Joe Biden. Quindi in realtà non andrà tanto probabilmente sull'industria chimica cinese, ma sull'esportazione, cioè su questo traffico che parte dall'etria dei cinesi, che sono quelli che con lavoratori in Cina producono il prodotto, che poi finisce in Messico e nel cartello di Sinaloa, quello del Chapo Guzman, che ha il monopolio di questo traffico, che poi appunto entra sul mercato statunitense. Ecco, annunciare la nascita di una collaborazione per fermare questo traffico, al di là della notizia positiva in sé, ovviamente, perché il fentanyl è veleno, ci dice chiaramente che qualcosa si è sbloccato nei rapporti tra Cina e Stati Uniti, e anche il fatto stesso che sia andato fisicamente Xi Jinping a San Francisco, ricordiamo che lui aveva saltato sia il G20 che il vertice dei paesi BRICS, è un segnale molto forte anche di, se vogliamo, di sostegno a Joe Biden che si sta avviando verso la campagna elettorale.
Molte grazie Alfredo Somoza, noi qui a Prisma ci risentiamo lunedì perché ci sarà da commentare il ballottaggio in Argentina e chissà che il paese non finisca nelle mani di questo personaggio inquietante Javier Milei, c'è un testa a testa come ci hai raccontato di recente. Teniamo le dita incrociate.
Qualcosa che raccorda, che ricorda i romanzi di Osvaldo Soriano, per chi li ha letto, quello che potrebbe essere il risultato di questa elezione.
Ecco, allora lunedì va bene, speriamo, ma comunque appuntamento con Alfredo Somoza qui a Prisma lunedì. Grazie intanto.
Grazie a te e buona giornata.
Non è Springsteen e Little Steven, scrive un ascoltatore. È vero, ci sta come commento. E d'altronde ci hanno appena annunciato che torneranno a suonare in Italia, qui al mitico San Siro. Quindi così, ogni tanto un richiamino lo facciamo. Siamo arrivati al momento di dare la linea allo Studio 1 per le notizie e gli aggiornamenti del giornale radio. Quindi abbandoniamo Little Steven e noi ci risentiamo con Prisma subito dopo le notizie. A tra poco.
Anni o cento, non cambia poi mica tanto, se non riesci a vivere la vita com'è, la fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è. E adesso come stai? Ci pensi ancora a lei? E no, 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 non è che non puoi tornare indietro. No, 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 non è che l'amore non ritorna più. No, no, anche se tornasse indietro non ci troverebbe più. Perché sai l'amore com'è? L'amore non è come volevi tu. Avere 20 anni o 100, resistere allo spavento di non riuscire a vivere la vita com'è. L'odore del mare, la voce di tua madre, ma non ti fa commuovere la vita com'è, la vita com'è. E adesso come stai? Ci pensi ancora a lei? E no, 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 non è che non puoi tornare indietro. No, 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 non è che l'amore torna più. No, no, anche se tornasse indietro non ci troverebbe più. Perché sai l'amore com'è? L'amore non è come volevi tu. Anni o 100 non cambia poi mica tanto se non riesci a vivere la vita com'è.
Minuti qui a Radio Popolare, siete in diretta con Prisma, ancora insieme poco più di un quarto d'ora, e per parlare degli Ambrogini d'Oro che Milano consegnerà a cittadini benemeriti il prossimo 7 dicembre, la tradizione, no, della nostra città. I nomi di chi ha avuto l'Ambrogino sono stati annunciati l'altro ieri sera. Ci sono per esempio, allora aspettate che ho qui la lista, la psicologa e psicoterapeuta Silvia Veggetti Finzi, il comico Pucci, per esempio ci sono quelli alla memoria, uno è stato dato a Giulia Tramontano, quella ragazza uccisa incinta dal suo ex compagno lo scorso maggio. Ambrogino d'Oro anche ad Amalia Ercoli Finzi, la prima donna che in Italia si è laureata in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, e poi Giacinto Siciliano, direttore del carcere di San Vittore. Ma noi questa mattina abbiamo in diretta un'altra bella sorpresa di questi Ambrogini, Carlo Arnoldi, ex presidente dell'associazione 12 dicembre 1969, cioè l'associazione nata fra i familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, sei un po' una vecchia conoscenza per Radio Popolare, sì. Anche per i nostri ascoltatori, da tanti anni ci sentiamo.
Sentiamo sempre spesso, ci diamo del tu, onestamente.
Ci diamo quando del ci tu, sentiamo. Carlo non è più il presidente, perché poi il suo successore in questo momento è il presidente, l'avvocato Federico Sinicato, che è il vostro avvocato, sì, storico, vi ha seguito, certo, nei processi, ma insomma ci hai speso tanti anni della tua vita. Intanto non posso non chiederti che cosa hai, cioè come te l'hanno detto questa cosa dell'Ambrogino, cosa hai risposto, allora, cosa hai
pensato?
È stata una sorpresa
molto molto forte. Ieri mattina mi ha chiamato Luca la Camera e mi ha comunicato che ero stato tra i prescelti dell'Ombrogino d'Oro, e questo mi ha lasciato molto all'inizio ero molto emozionato, poi mi sono reso conto che è una cosa importante per me personalmente, ma anche per la nostra associazione, che rappresenta l'arrivo di tanto lavoro fatto in tanti anni, e quindi è veramente una grossa soddisfazione, in modo particolare per il sottoscritto, ma penso per tutta la nostra associazione, per tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, 30-40 anni, quello che è.
Sì, perché Carlo, questo, come dire, nell'associazione tra i parenti delle vittime della strage di Piazza Fontana, credo che sia stato un po', come dire, un secondo lavoro che tu non ti sei scelto, no? Un carico che ti sei portato addosso, ma che poi nell'associazione hai deciso di mettere al servizio, chiaramente non solo della ricerca di giustizia, finché è stato possibile, e magari chissà in un futuro lo sarà di nuovo, ma soprattutto della memoria a questo punto, per tutti noi, per Milano, per, no?
Guarda, io ti dico la verità, questo Ombrogino d'Oro lo dedico naturalmente all'associazione, a tutte le nostre vittime, in modo particolare però alle 17 vedove che non ci sono più, e sono quelle che hanno tracciato il percorso, che ci è andato il via, perché all'inizio 17 vedove, di cui la maggior parte aveva un'istruzione anche limitata, non ha mollato di un centimetro e ci ha fatto vedere la strada per arrivare dove siamo arrivati. Certo, non abbiamo avuto una giustizia come meritavamo, però abbiamo avuto una verità storica, e noi ci abbiamo lavorato su questa verità storica dal 3 maggio del 2005, dalla sentenza di Cassazione che assolveva un po' tutti, ma riconosceva in ordine nuovo, in modo particolare in Giovanni Ventura e Franco Freda, gli organizzatori della strage. Ci siamo rimboccati le maniche tutti, e da lì in avanti non ci siamo più fermati, siamo andati nelle scuole, nelle università dove venivamo invitati, abbiamo partecipato ad alcuni libri insieme a Giordana, al film, e quindi abbiamo avuto tantissimi riscontri positivi degli studenti che abbiamo incontrato in tutti questi anni, che stiamo tuttora incontrando ancora, anzi abbiamo sempre più richieste. Riscontri positivi perché tantissimi studenti poi ci hanno fatto una tesi su Piazza Fontana, e ne teniamo diversi nella Casa della Memoria, quindi è stato, diciamo, un secondo lavoro, come tu prima dicevi, che però l'abbiamo fatto, almeno io, ma tutti quelli che lavorano in associazione, molto volentieri, per ricordare sì i nostri morti, ma per fare soprattutto memoria e verità. Che quel giorno la strage è stata voluta da Ordine Nuovo e voleva portare veramente paura e terrore nel paese, e magari anche un colpo di Stato. Quindi i giovani devono saperlo questo.
Sì, tu dici lo abbiamo fatto volentieri, però vorrei anche dire che non era scontato, e che non è un giudizio, è quello che sto per dire.
Certo, certo.
Ci sono anche familiari di alcune vittime che non sono entrati,
sì,
nell'associazione, perché hanno deciso di vivere diversamente, evidentemente, questa tragedia che vi è capitata, no? Non tutti hanno,
certo,
preso la stessa,
no, è vero,
strada,
è vero.
Vero.
Però devi capire anche che il dolore va vissuto in un modo diverso. Uno lo vive magari pubblicamente, come abbiamo fatto noi, quasi subito dall'inizio, mentre tanti hanno preferito chiudersi in se stessi, non venire quasi mai alle riunioni dell'associazione. L'associazione è nata praticamente quasi subito, non sulla carta, ma le nostre mamme, le vedove, qualche mese dopo la strage, grazie all'ANPI di Milano, si riuniva nella loro sede, e di lì in avanti le nostre mamme, le nostre vedove hanno prima voluto essere rappresentate da Luigi Passera, il nostro, tra parentesi, primo presidente, poi piano piano è diventato Francesca Dendena, poi anche lei si è ammalato e io, che ero sul braccio destro, sono diventato presidente per 12 anni. E adesso sono ancora in associazione e non ho più carichi particolari, ma seguo soprattutto le scuole, e questo mi fa piacere perché, ripeto, facciamo un riscontro molto favorevole nei ragazzi, sono curiosi, vogliono sapere veramente, siamo proprio contenti perché vediamo che c'è una ricerca sia dei professori ma anche e soprattutto dei ragazzi di voler sapere cosa è successo nel 69 e negli anni a seguire, la strategia della tensione e così via. ed è importante, l'abbiamo fatto, non siamo rimasti in tanti purtroppo, che se gli anni passano, però quei pochi che sono rimasti, che vogliono darci, che vogliono portare avanti la nostra, tra parentesi, battaglia, ti teniamo duro. Per fortuna ci sono dei giovani dentro, come il figlio di Dendena, la figlia, poi
certo.
che posso dire che durante la mia presidenza sono riuscito ad allargare l'associazione ad altre persone importanti, storici, archivisti, non sto a fare i nomi perché non vorrei dimenticarne qualcuno, però è stata un'apertura per il futuro, quando non ci saremo più noi, perché gli anni purtroppo passano per tutti, io ero un ragazzino, ormai sono pensionato, e quindi l'associazione va avanti, adesso abbiamo Federico Sindicato che è molto preparato e ci porta avanti, mi auguro, per tanto tempo, e poi vedremo.
Beh, certamente aprire l'associazione ha anche il senso di dire questa storia ci riguarda tutti, e quindi certo. Al di là del fatto che voi figli ci siate o non ci siate, insomma, sicuramente, anche perché tu dicevi c'è molto riscontro dagli studenti, dalle scuole, ma c'è anche riscontro positivo nei vostri confronti da parte delle istituzioni, cioè voi non andate più quasi a titolo, diciamo, vostro di associazione, ma siete in un protocollo col Ministero dell'Istruzione, sì. Cioè siete riconosciuti, no, come dalle istituzioni nel vostro lavoro, e questo è anche importante.
Certo, io ti faccio un esempio, guarda, fino a 4-5 anni fa in Piazza Fontana non veniva quasi mai nessuno, io questo in Piazza Fontana molte volte l'ho gridato, dal 2007-2008 ho cominciato ad avere qualche riscontro, è arrivato la prima volta Presidente della Camera, Fico
sì.
No? Non so se ti ricordi,
certo.
Poi l'anno dopo nel 50esimo io ho fatto un intervento alla Camera a Roma, e alla fine ho invitato Mattarella a venire, Presidente Mattarella a venire a Milano, lui mi ha detto che avrebbe fatto il possibile, effettivamente il 12 dicembre non è venuto in piazza ma è venuto in comune e abbiamo fatto un consiglio comunale aperto, ed è stato il primo presidente che è venuto il 12 dicembre.
Certo che 50 morti, anni dopo è venuto il presidente. No, mi colpisce però che ci siamo voluti 50 anni.
Ricordo anche il lavoro come associazione che abbiamo portato avanti insieme al comune, nelle fornelle intorno alla fontana di Piazza Fontana. E è un ricordo anche quello, lì c'è una formella molto importante, la formella che parla di chi è stato, che l'Ordigno 12 dicembre 69, 17 vittime, Ordigno collocato da un'organizzazione di estrema destra, Ordine Nuovo, quindi lì c'è la verità, c'è la storia.
Certo, e lì è sotto gli occhi di tutta la città, ma tornando al vostro lavoro nelle scuole, è anche importante il fatto che si racconti cosa è successo, perché tante volte passa l'idea, no, i misteri d'Italia.
No.
Però Piazza Fontana non è un mistero.
Tutt'altro, cioè ci saranno tanti misteri sotto che non verremo mai a saperli,
okay.
Però la verità c'è, lì si voleva colpire in modo particolare una banca che era sicuramente, all'inizio dicevano che la banca doveva essere chiusa, ma stiamo scherzando, era l'unica banca aperta al pomeriggio per permettere agli agricoltori di fare il loro lavoro, e quindi volevano colpire veramente, e per fortuna che non è scoppiata la bomba alla banca commerciale, che è in esplosa, dove c'è stato il primo depistaggio facendolo brillare la sera. Se fosse scoppiata nella posizione che mi hanno raccontato, era vicino a un ascensore, quindi a un muro portante, non so cosa poteva succedere lì alla commerciale in Piazza della Scala.
Sì,
era un disastro. Era un disastro.
Quel 12 dicembre, tante volte non si ricorda, ma la bomba non fu una sola, quella.
Un 5.
Esatto, 2 a Milano e 3 a Roma. Carlo, senti, io in chiusura, visto che tu dedichi questo ambrogino alle vedove delle vittime nella Banca dell'Agricoltura, sì, no, vorrei che ci parlassi un pochino di tua mamma, di che figura è stata per voi figli, insomma, il carico. Poi sai, quel processo di Catanzaro, tu lo sai meglio di chiunque altro, cosa significa la fatica di andare avanti e indietro con i treni di allora a seguire il primo processo.
Mia mamma purtroppo ha 7 anni che non c'è più, è morta nell'86, è stata per me, ha fatto da mamma e da papà, mi ha obbligato a finire gli studi perché io non volevo finire gli studi, volevo lavorare, lei mi ha obbligato a prendere il diploma, si è presa la patente a 39 anni, ha cresciuto me e mia sorella più piccolina, che aveva 8 anni all'epoca, e quindi per me è stato proprio il faro. E lei non ha mai mollato una riunione, lei insieme a tanti altri, perché era una delle più giovani, mia mamma aveva 39 anni. E niente, mi ha veramente insegnato tutto nella vita e devo tutto a lei, e quindi la ricordo, mi viene la pelle d'oca ricordare mia mamma, perché ha fatto delle cose che una donna con la sua, aveva la quinta elementare mia mamma, andare a Roma a parlare con Pertini, a fare quello che ha fatto lei insieme ad altre vedove, non solo lei, certo. Io parlo di lei perché mi ha chiesto di mia mamma, però veramente le vedove hanno fatto tanto, tanto, tanto per poter arrivare dove siamo arrivati. Poi certo, loro piano piano hanno mollato e siamo intervenuti noi, figli, nipoti e così via, però se siamo dove siamo arrivati perché veramente all'inizio tante vedove hanno avuto il coraggio di non chiudersi in casa e piangere. No, mia mamma l'ho vista piangere l'ultima volta il giorno che abbiamo riconosciuto mio papà, quindi il giorno dopo. Poi si è rimboccata le maniche e veramente ha fatto di tutto, ha fatto di tutto per allevare una famiglia e soprattutto per ricordare mio papà, e questo per me è un insegnamento bestiale.
Certo.
E con lei voglio ricordare che tutte le altre che ho conosciuto tutte, e quindi purtroppo non ci sono più, saranno là in cielo con i nostri morti, e spero che siano contente di noi.
Di certo. Carlo Arnoldi, grazie di essere stato con noi questa mattina, ma grazie soprattutto per il tuo impegno. Milano ti ringrazierà con l'Ambrogino il 7 dicembre. Un abbraccio intanto.
Grazie a tutti voi e grazie agli ascoltatori. Ciao.
Ciao Carlo Arnoldi, ex presidente dell'associazione 12 dicembre 1969, figlio di Giovanni Arnoldi, saltato per aria quel pomeriggio nella Banca dell'Agricoltura.
I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do. I won't go.
9:54 minuti, ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per l'ascolto. Comprino, vi do appuntamento a domani, venerdì 17. Mi auguro che non siate superstiziosi. 8:40 su Radio Popolare. Ciao, a domani da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti.